Libri, storie, idee con Michele Serra.
Buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati in questo sabato di primavera. E devo dire che, nonostante il tempo atmosferico piuttosto variabile, è una primavera davvero per quello che riguarda le proposte letterarie. Anche gli eventi proprio che girano intorno ai libri, che fioriscono di lettori interessati. E oggi, naturalmente, è in corso in Italia il Salone del Libro di Torino, uno degli eventi più grandi d'Europa che attira lettori anche dalla Svizzera italiana, ma ad esempio, la settimana scorsa, lo sapete, Alice era in diretta con Moira Bubola da Chiasso Letteraria, che in una scala certamente più ridotta, ma insomma, continua ad aumentare le presenze. Quest'anno 6.500 persone a Chiasso per la 19ª edizione. È chiaro che per il nostro territorio non sono affatto poche e dimostrano che si dice tanto che il libro è in crisi, ma poi i lettori ci sono. E vabbè, insomma, questo lo volevo dire così in apertura, anche se questa puntata è stata ispirata più che dagli eventi letterari, è stata ispirata dai premi letterari e dalla loro capacità di portare alla nostra attenzione nuove scrittrici e nuovi scrittori, appunto, in questo mare di libri che vengono pubblicati ogni giorno. Oggi incontreremo con Alice tre autori legati al premio Strega e al premio Calvino e soprattutto accomunati appunto da questa qualifica di esordienti. Però bisognerà andare a guardare bene cosa significa questa qualifica. E dunque, benvenuti in questo pomeriggio con Alice, io sono Michele Serra e oggi raccontiamo tre debutti fulminanti.
Alice! Alice!
E dunque, grandi esordi nella letteratura italiana di questo periodo, perché in effetti non basta dirlo, no? Bisogna rifletterci sopra un attimo, nel senso che molti di quelli che sono stati classificati come esordienti degli ultimi mesi sono in realtà scrittori con storie personali, artistiche molto diverse, sono lontani dal punto di vista geografico, anagrafico, sociale e sono anche molto diversi i loro libri che hanno attirato comunque l'attenzione della critica e, dicevo, delle giurie di importanti premi letterari. Allora, ad esempio, è un esordiente solo in senso letterario Saba Anglana, che sarà la nostra prima ospite di oggi. E lei ha speso una vita sui palcoscenici come cantante e attrice e oggi, appunto, debutta in letteratura con questo memoir ironico, drammatico insieme, intitolato La Signora Meraviglia. Nel libro racconta la storia della sua famiglia e dei suoi membri tra l'Italia e la Somalia. E il libro è tra i 12 candidati al Premio Strega 2025. Invece il secondo ospite che conosceremo oggi è già vincitore del premio letterario proprio dedicato agli esordi in lingua italiana, quindi il premio Calvino, e lui, il nostro secondo ospite di oggi, si chiama Simone Torino. A dirla tutta, ha già scritto e pubblicato poesia e prosa, ma solo nell'ambito di una scena letteraria che possiamo dire più indipendente, underground, sono degli aggettivi, per forza sono un po' imprecisi, ma fanno capire il motivo per cui questo suo romanzo, che si intitola Macaco e che è pubblicato da Einaudi, è considerato effettivamente un debutto. Racconta la vita dei braccianti di montagna con questa lingua affilatissima, perfetta e anche molto divertente. Simone Torino anche ha passato da un bel po' la quarantina, quindi insomma non è proprio il classico profilo dell'esordiente. Mentre invece l'unico debuttante che un po' corrisponde allo stereotipo è forse Elvio Carrieri, poeta, musicista, suona in un gruppo rock e lui ha 20 anni proprio tondi e ha scritto il suo esordio in forma di romanzo che si intitola Poveri a noi, l'ha scritto mentre studiava per l'esame di maturità, quindi perfetto. Anche lui, tra l'altro, è nella dozzina dei candidati finalisti al premio Strega con una storia di amicizia, amore, inadeguatezza, anche qui raccontata con un'ironia che io ho trovato devastante. Quindi, oggi, tre esordi, tutti e tre molto interessanti per motivi diversi, e non solo perché hanno appunto gli imprimatur dei premi letterari, ma soprattutto tre libri molto divertenti, appunto drammatici anche, però pieni di ironia e in definitiva di vita, se mi perdonate la banalità. Quindi, cominciamo tra poco con Saba Anglana, prima ci sentiamo però la voce splendida di A.J. Croce, figlio del leggendario Jim Croce, e la sua Better Day.
on a mountain, look down in the sea, thinking about the woman, couldn't agree. Well, that's all right. I don't worry, no child, 'cause that will be a better day. When I had money, oh, money, I had friends. I ain't got a dime, like a road without a name, but that's all right. I don't worry, no child, 'cause that will be a better day. Oh, listen here, people, people, I need a break. Good things will come, those that wait, that's all right. I don't worry, no child, 'cause that will be a better day. Child, 'cause that will be a better day. Oh, it will. That will be a better day. Mm-hmm. That will be a better day.
Dunque, la prima dei nostri tre esordienti di oggi con Alice è Saba Anglana, italiana di origine somala, che finora è stata nota soprattutto come cantante e attrice. Tra l'altro, come attrice ha in curriculum molte cose diverse, da telefilm molto pop al teatro sociale con Marco Paolini. E però, insomma, a 55 anni ha voluto scrivere il suo primo libro e l'ha fatto per raccontare la storia della sua famiglia, quindi debutto a tutti gli effetti a metà tra il memoir personale e l'indagine storica, perché appunto il libro ha due piani temporali. Da una parte ci sono gli anni 30-40 nell'Africa orientale, appunto Somalia e Etiopia, in cui si muove una giovane donna che sopravvive insieme alla figlia in tempi e luoghi che sono ovviamente molto violenti, con le guerre coloniali e quant'altro. Dall'altra parte, nell'altro piano temporale, c'è la Roma dei giorni nostri, in cui una nipote di quella giovane donna, che è la zia dell'autrice, zia di Gay, cerca di ottenere la cittadinanza italiana, ma finisce invischiata in una palude di burocrazia. È un libro pieno di momenti drammatici, però allo stesso tempo, dicevo, molto divertente, e ci riporta a temi sia storici che politici, quindi attuali, molto importanti. Pensate che, proprio per dirne una, riguardo al tema della cittadinanza, tra poche settimane gli italiani voteranno per un referendum nazionale che potrebbe potenzialmente ridurre il tempo necessario all'ottenimento della cittadinanza per gli stranieri che vivono appunto sul territorio della vicina penisola. E insomma, l'immigrazione non c'è bisogno che vi dica che è un tema piuttosto dibattuto anche qui. Ma non posso aprire ulteriori parentesi, perché dobbiamo parlare della Signora Meraviglia, e lo facciamo con l'autrice Saba Anglana, in collegamento da Roma. Benvenuta Saba, qui con noi e con Alice.
Grazie, è un piacere.
Dunque, se lei non ha niente in contrario, io inizierei con una domanda che oggi voglio fare a tutti i nostri ospiti, e cioè: cosa significa per lei esordio letterario? Perché nel suo caso significa cambiare campo, no? Venendo da altre esperienze artistiche, da altre modalità espressive. E allora, perché questa storia della sua famiglia aveva bisogno di diventare letteratura e non teatro oppure musica?
Grazie per la domanda. Intanto ha scelto questa forma, tutta la storia complessa, stratificata, che poi io racconto nel romanzo, ha scelto lei questa forma perché attraverso la scrittura di un romanzo si tengono insieme la parte più razionale e la parte più immaginifica. Un atteggiamento, diciamo, più scientificamente legato alla costruzione, no? Come architettonica di una storia, quindi con quel vaglio razionale, però allo stesso tempo deve vivere tutto ciò di cui io mi sono occupata fino adesso, anche insomma, il racconto dell'invisibile, la magia come occasione di trasformazione, ma tutto questo nel vaglio critico della costruzione di un romanzo. Quindi le due anime insieme è stata una sfida e quindi il concretizzare di un'esperienza letteraria e sono molto grata di questa accoglienza che ha avuto questo romanzo. Devo dire che è un bel coronamento di questa esperienza di complessità nero su bianco, ecco.
Senta, io vorrei partire dal, per usare un vecchio slogan, il personale che è politico, perché nel libro è un cambiamento del vento politico che porta la famiglia, la protagonista, a pensare che l'anziana zia che vive in Italia da 40 anni, ma non ha ancora la cittadinanza, dovrebbe averla. Ecco, mi racconta, ci racconta questo cambiamento di vento, cioè. Quando è che si è sentito che gli stranieri sarebbero potuti stare peggio in Italia? Perché uno sarebbe tutto sommato portato a pensare che rispetto a 40 anni fa le cose siano in miglioramento, ecco.
Allora, non è così dal punto di vista intanto della retorica che accompagna la sensazione, no, che si respira nei confronti dello straniero ed è pieno di spifferi a proposito di vento da molto tempo. Già 100 anni fa le condizioni per chiedere la cittadinanza, per esempio, erano davvero migliori rispetto adesso, no? Quindi c'è stata anche dal punto di vista delle leggi che consentono l'iter un peggioramento che è sensibile. Ma subdolamente il vento si alza quando la burocrazia si complica e quindi quando le leggi che si complicano diventano un deterrente. Quindi non frontalmente magari si sferra un attacco a chi vuole diventare italiano o chi vuole vivere da straniero magari qui, però questo vento si alza da più campi, no? Diventa poi una specie di tempesta quasi dentro cui si prova a vivere con difficoltà molto spesso perché se i propri diritti, certe volte anche quelli fondamentali, dipendono da un certificato di identità, allora insomma è difficile affrontare tutto questo. C'è una differenza tra la percezione che si ha invece di una popolazione che è molto accogliente, io posso dire. Sono a contatto con molte organizzazioni, con la società civile che ha una grandissima coscienza nei confronti dello straniero. Ma dall'altra la retorica a proposito di quel vento della politica spesso strumentalizza l'idea che lo straniero possa essere un pericolo e spesso non lo fa neanche frontalmente, lo fa subdolamente. Dice, ma come? No, ma qui ci sono leggi che proteggono, però c'è una retorica incessante. E quando per la prima volta ho sentito dire qualche anno fa che chi non avesse i documenti completamente a posto avrebbe anche rischiato di non essere curato, quindi quando toccano la salute e diventa uno strumento, lo sappiamo bene, gli ultimi 5 anni hanno un po', ci hanno messo la prova su questo, diventa un po' un ricatto, allora ti possono far fare qualsiasi cosa, ti possono far provare paura, ti possono far sentire ancora più fragile di quello che sei. Ecco, questo è stato l'inizio che poi ha scoperchiato, a proposito di vento, tanta storia che non riguarda soltanto gli stranieri, ma io credo che sia questo un romanzo contemporaneo perché solleva delle domande sull'identità che riguardano tutti, a prescindere dalle origini geografiche di ciascuno.
La burocrazia è un sistema di controllo e di perpetuazione del potere, un metodo anche molto semplice e molto efficace di oppressione. Per lei, qual è il punto in cui la burocrazia dà fastidio, diciamo, diventa qualcosa di più grave?
Beh, devo dire che ci sono diversi punti nel romanzo in cui, usando lo strumento imprescindibile dell'ironia, perché l'ironia è uno strumento che ci accompagna per rendere sopportabili certi paradossi della burocrazia, lo consiglio vivamente a tutti quelli anche che vivono drammaticamente una condizione di nodo burocratico. Ecco, ci sono diversi momenti in cui viene scoperchiato un po' il problema della burocrazia paralizzante che crea dei paradossi veri e propri. Per me la burocrazia diventa insopportabile quando strozza le libertà e quando crea una forma di paralisi. Una paralisi dell'agire, una paralisi del divenire, una paralisi dell'esperienza. Ma lo dico in diversi campi. Faccio anche l'esempio, uscendo un momento fuori dal romanzo, lo dico anche per esempio come musicista. Le nostre città sono sempre più povere, per esempio, di esperienza live della musica, perché la burocrazia, i permessi che ci vogliono, regole contro regole burocratiche, crea una tale paralisi per cui gli organizzatori non se la sentono di intraprendere anche semplicemente un iter per rendere possibile un live, uno spettacolo live, no? Questo, immaginate, questo problema moltiplicato per tutti i settori della nostra vita. È come se questa entità fatta di regole e di piccole e di grandi regole è un rampicante nato dal seme oscuro, magari della deterrenza con cui si ostacola certa libertà individuale e la libertà anche dei popoli e della società civile. Credo ci voglia una semplificazione, una liberazione dal giogo costante di tutte queste regole che da una parte vorrebbero proteggerci, ma che creano dei recinti, moltiplicano i recinti.
Perché ha pensato che questa vicenda, che è personale, familiare, potesse diventare universale?
Beh, intanto io credo, proprio da autrice, penso che per aspirare a una universalità di un proprio messaggio che si vuole trasmettere, sia imprescindibile partire dall'autenticità della propria esperienza. Cioè non si può partire dall'universale e arrivare al particolare, bisogna fare il processo inverso. Quindi raccontare con grande onestà la propria esperienza, che è esattamente ciò che possiamo mettere in circolo in termini di ricchezza da trasmettere. Perché, sai, questo io credo sia anche il senso non soltanto della scrittura, ma anche della lettura, no? Dei libri degli altri, cioè attingere all'esperienza degli altri quando è raccontata con un bisogno e una urgenza, no? Psicologica, emotiva e culturale anche. E questa è un'esperienza che ci arricchisce, che è anche un principio di trasformazione. Quindi io ho costruito il romanzo partendo dalla mia esperienza, raccontando l'esperienza delle persone che ho attorno, anche attingendo un po' a quel meccanismo, a quel dispositivo della trasformazione, perché se noi attraversiamo un'esperienza non possiamo pensare di rimanere completamente le stesse persone di prima. E così penso che costruire un romanzo mettendo dentro, come ho provato a fare io, dei piccoli detonatori di trasformazione sia un'occasione. Per me lo è stato scrivendo, perché io non sono la stessa di quella che ero prima, no? Prima di intraprendere la scrittura. E l'idea che anche qualcuno, attraverso anche la ricognizione delle informazioni che ci sono in questo romanzo, sono informazioni pratiche. Attraverso questo si creano appunto quindi quelle occasioni di trasformazione. E se è così, allora forse si può aspirare a diventare universali.
Saba Anglana, in tutta questa narrazione si inseriscono degli elementi di magia. Perché erano necessari? Cioè, al di là del fatto culturale, perché la magia fa parte ovviamente della tradizione anche africana, sono più una forma di fuga dalla realtà o di amplificazione dalla realtà in qualche modo?
Sono assolutamente, prendendo in prestito ormai dei termini molto contemporanei, sono un aumento della realtà. È come indossare un visore magico che ci permette di vedere di più rispetto a quando invece ci facciamo condizionare dall'idea che la realtà sia soltanto composta da ciò che possiamo pesare e misurare. Ho la fortuna di avere questo background culturale e quindi di aver assistito in maniera diretta anche a come l'invisibile, no, può trasformarsi in un'occasione per chiederci se quello che vediamo attorno a noi ci basta. Beh, intanto attraverso il dispositivo dell'elaborazione della morte, cercare di comprendere se quelli che non ci sono più sono semplicemente si sono spostati in una dimensione diversa dalla nostra e per cui possiamo attingere, uscendo fuori dal tempo, possiamo addirittura andare a visitare chi non c'è più e non so, inaugurare anche dei dialoghi con chi non c'è più, no? Sono argomenti che in questo momento in cui si spinge molto per una forma scientista, no? Un approccio molto scientifico e razionale, sono argomenti spesso osteggiati, sono argomenti che facevano parte non soltanto della cultura africana, ma anche della cultura italiana stessa. Si pensi anche agli studi etno-antropologici che riguardano anche il sud dell'Italia, cioè ci sono dei dispositivi che sono stati abbandonati e io credo che sono delle occasioni mancate. Per me è stato importante raccontare di come la magia. Io credo sia stato importante anche per creare quella specie di contrappunto rispetto alla parte del romanzo che racconta la contemporaneità. C'è una parte che riguarda l'Italia, le nostre città, la metropolitana, tutto ciò che la contemporaneità ci spinge dentro e ci fa sentire anche inadeguati, no? C'è quella specie di disagio che proviamo rispetto a questa modernità sfacciata, la tecnologia, e dal punto di vista invece del contrappeso, raccontare ciò che succedeva nei paesi di origine dei personaggi raccontati nel romanzo, in termini di magia e di frequentazione dell'invisibile, crea quel contrappunto, cioè quella occasione mancata di cui siamo anche orfani. E quindi il mito stringe insieme la Signora Meraviglia, la parte più esoterico-magica e quella più sfacciatamente invece contemporanea, due anime che devono riabbracciarsi, insomma, dobbiamo cercare di trovare una sintesi tra tutte le parti che compongono la nostra cultura, che è variegata e ricchissima.
E allora io arriverei al punto dell'identità, no? La Signora Meraviglia è inevitabilmente una riflessione sul cosa significa essere straniero. Cosa significa? E magari anche cosa c'è di positivo in questa condizione, che è sempre vista come una condizione negativa? Ci sono due visioni negative speculari dello straniero. Da una parte il poverino, che va sempre aiutato perché non è in grado di fare le cose da solo. Dall'altra, ovviamente, l'odio puro e semplice, che è quello che ben conosciamo. Cosa c'è invece di positivo in questa condizione?
Ma di positivo c'è tutto quello che, per esempio, ci hanno insegnato a scuola, tutto quello che abbiamo letto nei poemi epici, tutto quello che abbiamo letto nella tradizione classica delle tragedie, tutti i miti dello straniero che prima era eroe o eroina, per esempio, guardiamo nel caso di Medea, no? Questi occhi stranieri sono gli occhi che operano una ricognizione della realtà, tenendo presente di quanto le libertà individuali collidano con le regole che una società si dà. Quindi gli occhi dello straniero in realtà fanno emergere i margini della libertà individuale, di che cosa siamo fatti, cosa siamo. Spesso siamo stranieri anche quando ci sono delle regole, per esempio in emergenza, delle regole che sono frutto spesso anche della politica, no? Delle leggi che ci pongono improvvisamente al di fuori di una società, indipendentemente dalla nostra nascita o dai nostri diritti che pensavamo garantiti, ci troviamo al di fuori di un sistema sociale. Diventiamo stranieri e siamo estranei. E tutto questo però è una grande occasione. Allora, se noi cerchiamo di affratellarci su questa idea, tenendo il mito, no? Fondante di tutta la nostra cultura, anche occidentale, no? Sul ruolo, sulla grande ricchezza degli occhi da straniero, no? Che ci rendono critici nei confronti della nostra realtà, capiremo anche che forse allo straniero, al migrante, va restituita nuova dignità. Lo facevamo con Enea, lo facevamo con Ulisse, lo facevamo e lo continuiamo a fare nei banchi di scuola. Perché non farlo allora nei confronti di chi attraversa deserti? Un tempo attraversava oceani, adesso attraversa il Mar Mediterraneo, no? Per nuove occasioni di vita. Non necessariamente perché si è disperati, e quindi rispedisco al mittente l'atteggiamento paternalistico nei confronti di chi. Perché questo è insopportabile anche culturalmente, come se i diritti debbano essere conquistati attraverso quanto pena si fa, no? Quanto sia penosa la propria condizione. I diritti universali dovremmo averli dalla nascita, indipendentemente da quanto abbiamo sofferto. dolore, la sofferenza è un'occasione umana, è un'occasione personale per la trasformazione, per un livello di coscienza da raggiungere e da migliorare dal punto di vista dell'evoluzione, appunto. Ma i diritti, la cittadinanza e lo sguardo sullo straniero devono riavere un senso, devono riacquistare un senso di dignità. La protagonista del romanzo di Gay, a un certo punto davanti all'avvocato, dice, quando lui la invita a definire se stessa, risponde: "Ma io sono niente". E io, quando l'ho guardata, mi è sembrato di guardare Ulisse. Io ero presente, no? Quando Ulisse dice: "Io sono nessuno, quindi posso essere tutto. Io sono indefinibile, per cui io sono tutto". Cioè c'è un'assunzione tutt'altro che nichilista, anzi moltiplica le possibilità. È una condizione molto intelligente perché libera l'essere umano dalla definizione, per cui lo straniero in realtà, che è libero da definizioni, è un nuovo mito fondante. Dovremmo forse rendercene conto.
Grazie mille a Saba Anglana per essere stata con noi e con Alice.
Grazie tante a voi, grazie dell'ospitalità. Chiedo scusa, dico anche questa cosa, ringrazio molto per la candidatura al premio Strega, che è una cosa che mi riempie veramente di grande gioia.
Certo, immagino sia una bella soddisfazione. Ricordo agli ascoltatori che dei 12 finalisti del premio Strega ne rimarranno 5 che verranno annunciati il prossimo 4 giugno e quindi facciamo il nostro in bocca al lupo a Saba Anglana, ma ricordo anche che non c'è bisogno di aspettare che si vinca qualche premio per leggere La Signora Meraviglia, che è già nelle librerie per l'editore Sellerio. Ticket to Ride, celeberrima canzone dei Beatles, di John più che di Paul per i Pignoli, ma qui nella versione beatificata dalla voce di Alma Cogan. E il nostro viaggio invece con Alice di oggi ci porta verso la Valle d'Aosta, regione montana italiana al confine col Vallese, la conosciamo bene, ed è la regione da cui arriva questo romanzo vincitore del premio Calvino, appunto Macaco. Macaco è il titolo e anche il nome del protagonista, o meglio il soprannome, è un bracciante agricolo che lavora in montagna con due colleghi e amici, anche loro soprannominati, Bestemmia e Lo Zitto. E adesso noi ci ascoltiamo proprio l'inizio di questo romanzo, Macaco, letto da una voce di eccezione.
Ho conosciuto Bestemmia e Lo Zitto al bar. Avevo appuntamento con Magnifico. Ero arrivato e al banco, che bevevano, c'erano due tizi. Mi avevano guardato. «Sei il nuovo di Magnifico», aveva detto uno. «Magnifico?» Ancora non sapevo, lo chiamavano così. «Hai mai zappato?» «Sì». «Vedere mani?» Avevo fatto vedere. «I guanti?» «Li ho». Si era presentato. Bestemmia, lui è Lo Zitto. Aveva detto dove abitava. Dovevo andare a vedere il suo orto. Un saluto con la testa ed erano usciti. Tornato a casa, fatta la lavatrice, steso, ero andato da Bestemmia. Stava già in orto, un rettangolone dentro a un recinto. Mi aveva fatto entrare. Mentre girolavamo, spiegava cos'era questo, cosa quello, quando seminare, come pulire. Io volevo fare il saputo. Avevo indicato dei ciuffi gonfi, verdi. «Belle carote», avevo detto. Mi aveva guardato. «È prezzemolo». Mi ero messo le mani in tasca.
E questa che avete sentito è proprio la voce di Simone Torino, l'autore, autore di questo Macaco, dicevamo, uscito da poco all'interno della collana Einaudi Unici. E questo era proprio l'incipit, letto appunto dalla viva voce dell'autore, che a questo punto saluto ufficialmente davanti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. E subito vado a chiederle, Simone, questo incipit, oltre a dare un'idea del protagonista, è anche un punto importante per quello che riguarda il suo arrivo proprio al premio Calvino, che poi lei ha vinto con Macaco e che l'ha portato alla pubblicazione con Einaudi di conseguenza.
Sì, salve a tutte e a tutti. Ha detto bene, l'incipit di questo libro è l'incipit che mi ha permesso di arrivare a Einaudi per una strada non tortuosa ma curiosa, nel senso che io con questo incipit ho partecipato a un concorso letterario che si chiama Incipit Offresi, nel quale i concorrenti, i partecipanti si scontrano uno contro l'altro leggendo l'incipit del proprio romanzo. Hanno un minuto di tempo, cronometro alla mano, per leggere il proprio incipit e in base al fatto che piaccia o meno vanno avanti nella competizione. C'è il pubblico che vota, c'è anche una giuria e io sono arrivato fino in finale per poi arrivare secondo e vincere, oltre al premio di Incipit Offresi, il premio del premio Calvino. Cioè c'erano alcuni dei partecipanti dell'organizzazione del premio Calvino che erano presenti e che assegnavano un premio appunto a uno dei finalisti e sono stato io a riceverlo. Questo mi ha permesso di partecipare appunto al premio Calvino gratuitamente. Io ero un po' titubante, non sapevo se partecipare o meno perché mi dicevo, beh, una storia su un coltivatore di patate è adatta a un premio di quel tipo? Ero dubbioso, poi alla fine mi sono convinto, non ci è voluto molto a dire il vero, e ho partecipato e ho vinto. Poi vincere il premio Calvino ti dà una certa visibilità nell'ambito delle case editrici, diciamo nell'ambito letterario, perché ci sono sempre gli scout alla premiazione e ho ricevuto alcune proposte di pubblicazione, una di queste era appunto quella di Einaudi e io ho scelto loro, mi sono trovato e mi sto trovando molto bene, sono molto contento.
E ricordiamo che il premio Calvino è generalmente dedicato agli autori esordienti. Oggi stiamo raccontando esordi letterari folgoranti, ma il suo, Simone, in realtà non è davvero un esordio, cioè lei ha già pubblicato diverse cose, però sempre in un ambito, possiamo dire, underground in qualche modo. Lei come lo considera?
Ah, io non ho mai smesso di scrivere in realtà, però ecco. Sì, l'unica fatica pubblicata è uscita appunto 12 anni fa. con End Edizioni ed è un racconto lungo, o romanzo breve, dipende dai punti di vista che dir si voglia,
Una novella
che si intitola,
all'anglosassone, potremmo dire.
sì, se vogliamo, sì, e per una piccola casa editrice valdostana. Da lì in poi non ho pubblicato più nulla, tranne dei reportage usciti in sottoforma di ebook. E poi, vabbè, ho iniziato pubblicando racconti online, per le varie riviste letterarie, Colla, Inutile, Follelfo, Raccontini, però si parla sempre di nuovo di una dozzina d'anni fa. Ho sempre continuato a scrivere, ho fatto un sacco di cose in realtà, ho fatto parecchi lavori.
Posso chiederle quali sono stati questi lavori di questo decennio in cui, diciamo, è stato un po' lontano dal pubblico della letteratura, anche perché credo c'entrino anche con il lavoro dei protagonisti di Macaco?
Sì, io ho fatto di tutto, cioè ho lavorato in fabbrica, ho fatto il cameriere, ho lavorato in rifugio, in un negozio di abiti sportivi classici, ho fatto davvero di tutto, non me li ricordo neanche tutti quelli che ho fatto per periodi più o meno brevi. Il lavoro più lungo che ho fatto dopo l'assistente per ragazzi con un disturbo pervasivo dello sviluppo, ragazzi adulti in realtà, che poi sono quelli che comunemente si conoscono come gli autistici. Dopo di quello ho fatto il bracciante agricolo, il contadino, l'ho fatto per 7-8 anni ed è quello che poi mi piaceva fare assieme allo scrivere. Sono due cose che io affiancavo perché lavorando d'estate avevo l'inverno che mi permetteva di scrivere, diciamo così. La stagione invernale nella quale io non lavoravo come bracciante la passavo scrivendo e leggendo, ecco.
Tra l'altro, qui non si tratta solo di essere braccianti agricoli, ma anche braccianti agricoli in montagna. Ecco, si è scritto tantissimo di montagna in questi anni, ma mi sembra che ultimamente si cerchi di farlo in una maniera che è il più possibile antiretorica, cioè molti degli stereotipi sulla montagna stanno cadendo. Cito qualche stereotipo classico, non so. La sfida dell'uomo contro la natura, oppure la riunione idilliaca con la natura, ma anche l'idea che sia un posto dove le comunità umane riescono davvero a ritrovarsi, gli uomini a riconoscersi l'un l'altro. Ecco, io ho letto ultimamente diversi romanzi che andavano contro questi stereotipi. La montagna che lei descrive in Macaco, com'è in questo senso?
Naturalmente è una montagna vista dagli occhi del protagonista e quindi vista dagli occhi di un contadino, quindi è una montagna prettamente agricola. Si perde un po' la visione del panorama, anche se in alcuni punti in realtà la si ritrova, per concentrarsi sulla fatica del lavoro e della differenza che la montagna rispetto alla pianura porta. Nel senso che, mi spiego meglio nel pratico, che forse ci capiamo di più. Se bisogna coltivare un campo in pianura, non è un grosso problema. Si entra con le macchine, si ara il terreno, lo si dissoda, lo si semina, si fa più o meno tutto a macchina. Mentre in montagna, no. Cioè, noi ci trovavamo, io e i miei colleghi, quando lavoravamo, a dover zappare in dei pendii piuttosto ripidi, nel quali appunto le macchine non riuscivano ad entrare, perlomeno non quelle grosse, magari entrava il motocoltivatore, la motozappa, ma non appunto il trattore. E la fatica purtroppo non è la stessa, o per fortuna, a seconda dei casi. C'è un capitolo in cui loro tre, il protagonista e i suoi due colleghi, bestemmia lo zitto, si ritrovano a zappare in un posto che si chiama Vercosa, che è un posto ripido, pieno di pietre, zuppo d'acqua nel terreno, la zappa non entra perché appunto te la scalzano le pietre. Se entra il fango rimane attaccato e quindi tiri sulla zappa e magari c'hai 3 kg di materiale attaccato sopra. Una fatica che fa quasi il giro, diventa quasi comica, tanto è la disperazione. Si dice che quando la disperazione raggiunge il culmine, fa il giro, diventa e fa quasi ridere. E ci veniva in effetti da ridere, se non fosse che quel lavoro lì, che per noi sembrava così assurdo, prima era la normalità, cioè hanno sempre fatto così i contadini prima di noi, li hanno sempre lavorati in quella maniera. Quindi noi, in qualche modo, come ha detto uno dei miei colleghi, stavamo rivivendo la storia. La risata è una risata un po' amara se pensi alla fatica che hanno fatto quelli prima di noi per sopravvivere alla fine. quindi io racconto forse più quella montagna lì.
Ecco, lei ha citato i personaggi protagonisti del romanzo che hanno questi soprannomi che li definiscono macaco, bestemmia, zitto. Ecco, si dice che i nomi hanno un potere e i soprannomi invece.
Ma i soprannomi di solito, o almeno in questo caso, sono una derivazione dalla percezione degli altri sulla persona ai quali poi vengono affibbiati. Quindi è una derivazione di come la gente ti vede. Quasi mai un soprannome è ben accetto alla persona stessa. Anche quando hanno dato dei soprannomi a me, non è che mi facessero impazzire, però ti caratterizzano in qualche modo. In questo caso, secondo me, caratterizzano bene il personaggio. Poi, chiaramente, essendo io che ho scritto la storia, gliele hanno dati altri, glieli ho dati io questi soprannomi. Quindi è un po' un cane che si morde la coda, se vogliamo, ecco.
A proposito di questi personaggi, lei inserisce un personaggio, lo zitto, che è sordo e comunica con la lingua dei segni. Mi sembra una grossa complicazione per uno scrittore. Perché si è voluto mettere in difficoltà così? O meglio, a cosa serviva avere un personaggio che non può comunicare con le parole?
Ho una risposta, quindi va bene. È andata così. Io ho iniziato a scrivere la storia. Dopo 2 o 3 capitoli che stavo scrivendo, mi sono accorto che il personaggio dello zitto, che non aveva ancora il soprannome, non aveva detto una parola. E ho detto, ma a questo io non gli ho fatto dire neanche una parola fino adesso. Come è una cosa strana, no? È particolare. Unendolo al fatto che io ho fatto diversi corsi LIS, ma non a livello professionale, non sono un interprete. Corsi di avvicinamento alla LIS, perché facevo i Poetry Slam, e poi un Poetry Slam è una gara di poesia performativa, quindi la mia idea era di unire la poesia parlata, detta, alla poesia segnata, perché secondo me la lingua dei segni ha una sua poesia intrinseca, cioè è una lingua poetica già di per sé. Non è che c'è bisogno di scrivere dalla poesia con quella lingua lì, è già essa stessa una poesia. Volevo appunto, cosa che poi ho fatto, unire queste due cose, e lì mi è venuta l'idea di fare questo personaggio sordo che parlasse con la lingua dei segni. Perché, secondo me, tra l'altro, è una lingua molto concreta e che, per spiegarti un concetto, lo condensa in meno gesti di quanti le parole potrebbero spiegare il concetto stesso. Quindi questa cosa legata al personaggio che era un contadino e che quindi già di per sé ha un linguaggio condensato, ecco, per utilità o anche per abitudine, questa cosa qua mi piaceva molto e l'ho tenuta.
Tra l'altro possiamo dire che influenzi anche poi tutta la lingua in cui lei ha scritto questo romanzo, che forse è il punto fondamentale. Come è scritto un libro conta sempre, ovviamente, però qui la forma è davvero sostanza, no? Lei usa questa lingua molto minimale eppure estremamente affilata, diciamo. Da dove viene fuori? Al di là del fatto che ovviamente è la voce del protagonista.
Generalmente mi è sempre piaciuto nel lavoro di riscrittura il taglio, cioè io mi sono sempre trovato bene a togliere piuttosto che aggiungere. Uno scrive un testo, lo fa riposare, poi lo taglia, lo pulisce. Il terzo grosso, come dire, fondamentale appunto è la pulizia della frase. Io mi sono sempre trovato bene a tagliare e la voce del protagonista è venuta un po' fuori così, tagliando a volte all'eccesso, cioè lasciando proprio solo l'essenziale.
Simone Torino, io vorrei chiudere questa chiacchierata parlando di gatti. Il protagonista, appunto, Macaco, vive con due gatti che sono molto raccontati nel libro. Da cosa dipende questa cosa? Dipende dal fatto che, come dire, i gatti sono degli ottimi interpreti di un rapporto che vive più di presenza, di vicinanza fisica che non di richiesta di attenzione, come invece fanno spesso i cani? O è perché sono animali che magari non chiedono affetto, ma lo apprezzano, o è solo perché piacciono a lei e anche a me, insomma, voleva parlare di gatti.
Ma forse un po' tutte le cose, nel senso che, Sì, vabbè, a me piacciono i gatti e io tendo a prendere dalla mia esperienza, anche se non sempre, siccome la mia esperienza è più vicina a quella dei gatti, detta così è una frase un po' storta, la raddrizzo, nel senso che io ad esempio non ho mai avuto un cane, quindi non ho bene idea di come possa funzionare con un cane. Invece, avendo avuto dei gatti, avendoli, lì sono abbastanza sicuro di quello che sto dicendo. Trovo la loro indifferenza comica e al tempo stesso necessaria, forse. Non lo so.
E grazie Simone Torino di aver chiacchierato del suo macaco.
Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
Macaco che è in libreria, ricordo, con l'editore Einaudi.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Beyonce is not a style. And even Viola Davis' smile is something he can see. My baby don't care. Who knows it? My baby just cares for me. Places. Beyonce is not his style, and even Viola Davis' smile is something he can see. Is something he can see. Wonder what's wrong with baby. My baby just cares for me. Ah, my baby.
E qui uno dei più classici standard jazz dell'ultimo secolo, la voce in questo caso non è quella di Nina Simone, ma della cantante francese Karine Thuram, pianoforte è quello di Jacques Terrasson, mentre andiamo a incontrare l'ultimo autore esordiente di oggi che, insomma, finalmente ha davvero l'aspetto dell'esordiente, perché è un autore di 20 anni, classe 2004, ne fa 21 quest'anno, suona la chitarra, scrive poesia e ha uno sguardo sul mondo meravigliosamente ironico. O almeno questo è lo sguardo che viene fuori da Poveri a noi, proprio a partire dal titolo. Allora, Poveri a noi è un modo di dire che vuol dire semplicemente poveri noi, ma più dialettale. E c'è in molte regioni italiane, soprattutto diciamo da Firenze in giù. I toscani è molto bello perché addirittura lo contraggono in un'unica crasi che fa por a noi, che a me piace moltissimo. Ma insomma, non è di questo che parliamo ora. Ora parliamo di questo libro ambientato nella città natale di Elvio Carrieri, che è Bari. È la storia di un ragazzo che ha un amico dai tempi della scuola, però nei confronti di questo amico ha un forte senso di colpa perché non l'ha protetto da un pestaggio quando erano poco più che bambini. Poi i due ragazzi crescono, il protagonista diventa un uomo, un professore, uno che si rifugia nella letteratura, nella cultura, ma gli rimane questo senso di inadeguatezza e anche rimane l'idea che il mondo intorno faccia davvero schifo, che non si salvi nessuno. Ma insomma, adesso io non amo raccontare trame, intrecci. Vi basti sapere che anche questo, forse addirittura più degli altri di oggi, è un libro divertentissimo da leggere. È scritto con una grande energia, impastando l'italiano alto, il dialetto, però anche con la pulizia, la precisione del professionista, se così si può dire, professionista ben più navigato. E allora saluto e ringrazio con noi Elvio Carrieri.
Beh, grazie, grazie a voi per avermi invitato.
Dunque, Elvio, parto dalla domanda che oggi faccio a tutti: cosa significa per lei esordio letterario in questo 2025, in cui sembra che i libri contino sempre meno, o almeno questo è quello che si dice in giro? Lei come la vede che ha 20 anni e quindi forse ha uno sguardo più fresco e anche meno rassegnato che ci serve?
Ma io non posso fare considerazioni sullo stato dell'editoria, perché è proprio tutto un altro mestiere. È oggettivo che si pubblicano tanti libri, che si sta andando verso una saturazione un po' del panorama letterario, e quindi esordire vuol dire, qualche tempo fa sarebbe voluto dire essere gettati nel tritacarne. Oggi invece penso che significhi essere gettati nell'anonimato ulteriore, perché insomma è il caso più probabile, che è dovuto al fatto che si pubblicano tanti esordi, il mio compreso. Ora, io sono stato salvato, tra virgolette, ma bisogna capire se il termine è un termine adatto, da questo tritacarne dell'anonimato, e invece sono stato buttato nel tritacarne della lettura, perché poi vai a capire quanti effettivamente leggono e quanti commentano senza leggere. Fatto sta che comunque ogni esordio che per qualche motivo, speriamo per i motivi migliori, viene notato, in questo caso viene candidato al premio Strega e non è l'unico, si porta con sé veramente questo carattere di prestazione, di ansia da prestazione, no? Anche per quanto riguarda la prima prova.
Il primo motore narrativo della storia di Poveri a noi è un episodio di violenza tra bambini che ha delle conseguenze drammatiche, ma che poi alla fine serve per soprattutto, da una parte, cementare un'amicizia e dall'altra creare un trauma, quel senso di colpa del protagonista che non ha saputo, ma neanche voluto difendere l'amico. Quindi è una storia soprattutto sul senso di colpa. Io leggo ogni mese romanzi e vedo film che parlano di questo. Esisterà da qualche parte un essere umano privo di senso di colpa?
Ma secondo me no, e questo perché anche prima che esistesse la cristianità, che normalmente noi tendiamo ad incolpare di averci instillato questo senso di colpa, quindi un ping pong tra chi ha più colpa di chi, già nei poemi omerici si parlava di shame culture, o meglio, non se ne parlava nei poemi omerici, ma ne parlavano poi gli antropologi che li hanno esaminati. Quindi probabilmente una cosa che è connaturata almeno alla letteratura occidentale. È vero che una precisazione è Ci tengo che questa cosa venga precisata. Parlare di shame culture vuol dire parlare di cultura della vergogna, non della colpa. Infatti, la grande contrapposizione tra prima della cristianità e dopo la cristianità è proprio questo. Prima era vergogna, poi era colpa. Però, ecco, senza attaccarci troppo a questa distinzione, il dato qual è? Che è insito questo sentimento che si possa declinare come vergogna nei confronti della società per questioni di onore, di valore, e quindi anche nel caso di Poveri a noi, di non intervenire in aiuto di qualcuno, o cristianamente come colpa individuale nei confronti del singolo. Io penso che, per quanto le due cose, ripeto, siano state assolutamente distinte, sono comunque due sentimenti accomunati da una stessa ragione di fondo. Quindi è vero che siamo bombardati di storie di colpa, però insomma siamo anche bombardati di storie di guerra, di amore, onore, di rispetto, sempre da Omero. Ciò che fa la differenza è il come, è lo stile con cui queste storie vengono raccontate.
Non potrei essere più d'accordo. Vorrei dire una cosa però, riguardo a una caratteristica dell'amicizia giovanile. Credo che sia quella di essere da una parte totalizzante, ma in realtà dall'altra abbastanza priva di aspettative. Cioè, difficilmente qualcuno si aspetta davvero di essere aiutato o salvato da un amico a 13, 16, 19 anni. O mi sbaglio?
Beh, vabbè, pure noi effettivamente cresciamo con l'idea che fare la spia è la cosa peggiore di questo mondo, e il che implica, in un certo senso, un principio di solidarietà nei confronti del dolore dell'altro. Questo viene instillato in vari modi, ma già da quando si è più piccoli. Poi è chiaro che in quella fase dell'età i miei protagonisti, quando accade il fattaccio, tra virgolette, hanno 11-12 anni. E è chiaro che in quell'età l'amicizia è totalizzante, però in Poveri a Noi Libero e Plinio non sono ancora amici. Per questo è una storia che si distingue, secondo me, rispetto alle altre narrazioni di colpa e di amicizia totalizzante, perché l'amicizia avviene quasi in controsenso dopo che si consuma l'avvenimento, e quindi è un'amicizia che nasce già corrotta dalla colpa, in un certo senso. Non è un'amicizia pura che poi viene corrotta dalla colpa, è un'amicizia che senza la colpa non ha senso di esistere.
Quindi questo non è effettivamente un romanzo di formazione, però il senso di colpa è una parte di un percorso di accettazione della propria inettitudine che il protagonista fa, e quindi è comunque una crescita in qualche modo.
È complicato ora parlare di romanzo di formazione, di romanzo, un caro amico libraio lo chiamò di deformazione, che a me piacque anche molto di più come definizione. Certo però è che ci sono dei caratteri nel protagonista Libero, De Simone, che fanno corrispondere effettivamente Poveri a Noi con un romanzo a carattere di formazione, semplicemente perché c'è effettivamente una crescita del personaggio. Ciò che rende difficile poi affermare sì, questo è un romanzo di formazione, è che tipo di crescita è. Tendenzialmente la crescita del personaggio tendenzialmente è una crescita in positivo. Quella di Libero è un po' più difficile da definire se si tratta di una crescita o di una decrescita, però ecco, sicuramente c'è un carattere di trasformazione dell'io che è fondamentale.
Poveri a Noi è ambientato nella più importante città della Puglia italiana, che è Bari. E Bari qualche tempo fa ce l'ha raccontata ai nostri ascoltatori Giuliana Altamura in una serie che si intitola Le città invisibili, e lei iniziava dicendo: a Bari ci sono nata, cresciuta, poi sono andata via e ho continuato a odiarla e amarla. Ecco, credo che, insomma, amore e odio per la città sia anche una delle contrapposizioni intorno a cui ruota Poveri a Noi, nel senso che la città, ad esempio, viene descritta come brutta subito all'inizio, poi però viene come riscoperta, e c'è anche questo senso di superiorità della città nei confronti della provincia, quindi idee diverse che tirano in direzioni opposte. Ecco, ce la racconta un po' questa ambientazione a noi che siamo geograficamente lontani?
Beh sì, non è il classico sud che è impossibile da sradicare dal cuore in pena del meridionale che se ne va da un'altra parte per lavoro. No, non è niente del genere, anche perché il barese non ha questo carattere. Non è sentimentale il barese nei confronti della propria città, è cinico. Non è un caso che la terza città della Puglia è piena di baresi, sia Milano, se non addirittura Parigi in questo momento. Beh, per dire che il barese non fa per niente fatica a sradicarsi. Poi quanto sia conscia o inconscia questa tendenza distruttiva e autodistruttiva nei confronti della propria città, beh, questo è uno dei temi che io cerco di indagare. La colpa inconsapevole, che Bari è una delle poche città dove non vale l'equivalenza mi porto il sud nel cuore mentre piango perché lavoro al nord, ma semmai l'opposto.
Elvio Carrieri, il protagonista ha questa mania della letteratura, della cultura, che però spesso diventa una zavorra, lo rende un incapace sociale e anche sentimentale. È un luogo comune di cui lei si prende gioco, o è un sentirsi sbagliato dell'intellettuale che esiste veramente in qualche modo?
Questa è una bellissima, bellissima domanda. È un dato di fatto che il letterato che non sa vivere se non nella postura del letterato sia un cliché, una figura che viene letteraturizzata in un circolo vizioso da ormai da tantissimo tempo. Io quindi ho giocato su uno stereotipo, su un cliché, e ho reso il mio protagonista un classico esempio di studioso in questo caso di professore che non riesce ad affrancarsi dalla letteratura e dalle sovrastrutture che lo studio della letteratura impone. Quindi è stato sicuramente un modo per degradare ulteriormente, perché non c'era bisogno di farlo, non c'era bisogno che arrivassi io a farlo, ma diciamo è stato un modo di infierire ancora di più sulla figura del letterato impotente, ma anche un modo per riflettere su come la letteratura agisce sulla passività di chi la studia e di chi la pratica.
A proposito di altre cose divertenti che ci sono tra le pagine di Poveri a noi, ci sono delle descrizioni di episodi di repulsione nei confronti di altri esseri umani. Si parte con l'alito pesante dell'amico, la bruttezza dell'insegnante, la vice direttrice del carcere, insomma, ce ne sono. Ecco, Elvio Carrieri, lei mi sembra una persona abbastanza ben disposta verso il mondo e verso l'altro, così per questi pochi minuti in cui ci conosciamo. Il fatto è che questo personaggio è così, o è proprio che in realtà siamo tutti per natura molto più misantropi di quanto ci piaccia ammettere?
No, io non mi azzardo a tirare fuori considerazioni di tipo universale, quindi assolutamente non direi che siamo tutti misantropi, o non direi che siamo tutti, punto. Certo è che i miei personaggi hanno una tendenza ad amplificare il dato estetico, specie se negativo. Questo fa parte però di un'operazione più generale che viene fatta nel libro, che è quella di giocare col carattere grottesco delle situazioni. Quindi le figure che vengono prese di mira da un punto di vista proprio estetico non è per gusto dei miei personaggi nei confronti dell'orrido, ma è tutto da inscrivere in una più ampia operazione di grottesco e anche di surrealismo in alcuni momenti che permea tutto il libro.
Grazie mille, Elvio Carrieri, autore di Poveri a noi, edizioni Ventanas.
Grazie a voi.
Something else. Well, I would be ashamed. It might make somebody cry. Had to read between the lines. Had to find out why. Had to read between the lines. That's what my mama said. Had to read between the lines. It went right to my head. Had to read between the lines. It might be a big mistake if I couldn't see through it and everything was fake.
mistake if I couldn't see through it when everything was just fake.
Allora, tra poco andiamo a chiudere il nostro tempo insieme con Alice in questo sabato 17 aprile, ma non ancora perché adesso è arrivato il momento di guardare attraverso il Mirador, la nostra rubrica in cui voci della letteratura in italiano raccontano le novità letterarie più sorprendenti. Oggi è con noi Nadisha Uyangoda che ci racconta Patemata di Maggie Nelson, una cosiddetta autofiction che parte da un dolore alla mascella che ha davvero colpito l'autrice per parlare di tutto, dell'esistenza, persino della vita e della morte. E allora sentiamo Nadisha Uyangoda.
Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Nadisha Uyangoda e oggi torno a parlarvi di un'autrice che ho amato molto. Maggie Nelson. Del suo libro cult Bluets avevamo già discusso in una precedente puntata. Questa volta invece torna in libreria con Patemata o la storia della mia bocca, pubblicato dai Tipi di Nottetempo nella traduzione di Alessandra Castellazzi. Il sottotitolo di Patemata mi ricorda il libro di Claudia Appablaza, Storia della mia lingua, che proprio come quello di Nelson racconta una storia a partire dai denti, dalla mascella, da ciò che avviene nelle nostre bocche. Quando mi capitò di intervistare Appablaza, le dissi che soffrivo di una forma molto forte di bruxismo e che di notte mi mangiavo i miei stessi denti. È come se il corpo fosse incapace di esprimere dolore con le parole e lo facesse in una maniera scomposta, con gesti convulsi. In breve è come se la parola tradisse il dolore e fosse incapace di raccontarlo. Nella prima pagina di Patemata si legge che al mattino è come se la mia bocca fosse sopravvissuta a una guerra. Ha protestato, si è nascosta, ha sofferto. Nelson, in questo libro che segue la struttura frammenti e pensieri brevi di Bluets, ripercorre la memoria della sua bocca attraverso visite dentistiche, problemi di tonsillite, incontri con logopedisti, per cercare un'origine, per costruire una sintomatologia del proprio dolore. Soprattutto la scrittura procede di pari passo con il tentativo di trovare una cura, un modo per alleviare il dolore, e procede con l'espansione del dubbio che forse né l'una né l'altra potranno essere trovate. La scrittura di Nelson si muove come un'onda tra passato, il periodo della pandemia in particolare, e il presente, tra realtà e momenti onirici. Chi del resto non ha mai sognato di perdere tutti i denti? L'accumulo di questi istanti compone un mosaico molto vulnerabile e intimo della sofferenza e del dolore cronico. Patemata è un libro brevissimo, di appena 88 pagine, ed esponenzialmente intenso e poetico, in cui il ruolo letterale e simbolico della bocca nella vita di una scrittrice è un apparato cavernoso, riesumato da sotto le fauci per esplorare il dolore, la genitorialità, la solitudine.
Mirador. Ancora Michele Serra con voi e con Alice per salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori e ricordarvi che le interviste di oggi, i nostri esordi letterari fulminanti, quindi con Saba Anglana, Simone Torino e Elvio Carrieri, sono disponibili ovviamente online su rsi.ch, sulla pagina di Alice. Rimanete su Rete 2, un saluto e noi ci risentiamo presto con Alice.
Alice. Alice.